Astronauticast, stagione 8, episodio 16. Buonasera a tutti voi amici ascoltatori e amiche ascoltatrici e ben ritrovati ai miei due compagni di viaggio questa sera. Oggi è giovedì 12 febbraio 2015 ed è tornato il regista automatico di emergenza. Da come noterete, soprattutto se ci state seguendo in diretta, per la mancanza di sigle e di vari altri effetti strabilianti che il nostro regista titolare Michael Sacchi ci ha abituato in maniera così professionale ad avere. E com'è questa sera? Dicevo, ci sono i miei due compagni di viaggio. Andiamo a Milano dal nostro Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e benvenuti ad Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 12 febbraio 2015 e se avete domande o commenti utilizzate l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus, oppure utilizzate la chat sul sito astronauticast.com.
Ottimo Paolo, grazie, perché hai subito supplito alle mie numerose mancanze. Si vede che sono completamente fuori allenamento, ma non così fuori allenamento da essermi dimenticato di Riccardo Rossi, che è in collegamento con noi da Modena.
Ciao a tutti, da Riccardo Rossi, appunto, come diceva Marco, da Modena. Vi auguro anche questa volta un buon ascolto di puntata e dico a Marco di non oscillare, perché sennò si sente tum 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 nel microfono, tutto lì.
Devo riuscire a controllare il mio nervosismo, Riccardo, hai proprio ragione. Allora, velocemente mi metto subito sotto gli occhi il nostro mega doc di Trello, che dovrebbe aiutarmi a non fare altre gaffe e non dimenticare assolutamente nient'altro, ma sono sicuro che non sarà così a causa dei miei numerosi limiti come regista. Vediamo un po'. Cosa succederà tra poco? Sono le 21.42, credo che proprio in questo momento, per chi ci ascolta in diretta, stiamo facendo concorrenza all'intervista di Samantha Cristoforetti, che è stata mandata in onda oggi su NASA TV. C'è qualcosa che siede sui nostri hard disk a questo proposito, vedremo un po', ma forse sì, forse no, non si sa. Di fatto, se state sintonizzati con un orecchio con noi e con l'altro su Sanremo, vi perdoniamo, perché l'occasione è di quelle ghiotte. In ogni caso, le nostre notizie della settimana si aprono proprio con la Stazione Spaziale Internazionale, perché Paolo vuole forse raccontarci un po' che cosa è stato deciso nel corso della scorsa settimana.
È grande festa negli ambienti delle agenzie spaziali, perché il 10 di febbraio la NASA e i partner internazionali della stazione hanno annunciato gli equipaggi per tre delle nuove, delle prossime expeditions, cioè le spedizioni verso la Stazione Spaziale Internazionale. Stiamo parlando delle missioni di lunga durata e in particolare degli incrementi, cioè quei turni di avvicendamento tra equipaggi. In particolare hanno annunciato la NASA e i partner gli equipaggi delle spedizioni numero 48, 49 e 50, per un totale di 12 astronauti. Sono questi astronauti 6 russi, 4 americani della NASA, un giapponese dell'Agenzia Spaziale JAXA e un francese dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA. Naturalmente i russi sono dell'Agenzia Spaziale Federale Russa, Roscosmos. Gli equipaggi annunciati in questa occasione copriranno un periodo di tempo nella permanenza sulla stazione spaziale che andrà dal maggio del 2016 al maggio del 2017, cioè dal 2016, maggio 2016, quando inizierà la spedizione 48, e al maggio del 2017, quando poi inizierà la numero 51. Sono diversi questi astronauti, sono numerosi questi astronauti che appartengono a questi equipaggi, sono 12, vi ho anticipato, ma vorrei soffermarmi in particolare su 4 di questi astronauti, perché hanno delle storie interessanti o comunque delle curiosità da raccontare. La prima astronauta di cui voglio parlare è Peggy Whitson della NASA, che è una veterana, perché ha partecipato a due spedizioni già di lunga durata sulla stazione spaziale, in particolare la prima nel 2002 nella spedizione 5 e poi tra il 2007 e il 2008 nella spedizione 16. Questa astronauta detiene il record di permanenza femminile americana nello spazio e ha, diciamo, degli altri primati molto interessanti, non soltanto dal punto di vista dell'esplorazione umana dello spazio, ma anche così in generale nella storia sociale anche legata allo spazio, perché nell'ambito della sua seconda missione, quindi tra il 2007 e il 2008, è diventata la prima donna a comandare la Stazione Spaziale Internazionale. Combinazione: in quel periodo si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale un'altra missione comandata da una donna, stiamo parlando del volo shuttle STS-120, comandato da Eileen Collins. Quindi per un breve periodo di un paio di settimane ci sono state, nell'ambito della spedizione 17, due donne al comando dei due veicoli principali, delle due missioni principali. E a bordo di STS-120, quindi sullo shuttle Discovery, che si è agganciato in quel periodo alla stazione, c'era anche il nostro astronauta italiano dell'ESA, Paolo Nespoli. È una veterana, Peggy Whitson, e parteciperà, come annunciato pochi giorni fa dalla NASA, alla Spedizione 50, che sarà la sua terza missione di lunga durata sulla stazione spaziale. E per la seconda volta diventerà comandante della stazione spaziale, quindi un altro incarico particolarmente prestigioso. E ricordiamo anche che Peggy Whitson ha già svolto incarichi prestigiosi sempre nell'ambito del lavoro degli astronauti. È stata infatti anche fino a pochi anni fa capo dell'ufficio astronauti della NASA, un incarico molto importante nell'ambito del programma spaziale umano della NASA, ed è lo stesso incarico che è stato ricoperto da astronauti molto famosi, prestigiosi, ormai mitici degli anni 60, dei primi gruppi della NASA. Stiamo parlando di Dick Slayton, di Alan Shepard e poi più recentemente negli anni 80 anche di John Young, sempre uno dei primi astronauti degli anni 60, un astronauta del programma Apollo. Sarà con Peggy Whitson nell'equipaggio della spedizione 50 anche l'astronauta francese dell'ESA Thomas Pesquet, che è un collega della nostra Samantha Cristoforetti e poi anche di Luca Parmitano, perché fanno tutti parte della classe di astronauti ESA, nel gruppo di astronauti ESA selezionato nel 2009. Pesquet è stato l'ultimo ad avere, l'ultimo in ordine di tempo del gruppo del 2009 dell'ESA, ad avere una missione assegnata, e in questi giorni appunto si è saputo che farà parte della Spedizione 50 e avrà l'onore, sarà un vero onore, di volare con Peggy Whitson. Thomas Pesquet ha la formazione di un ingegnere e poi è stato un pilota dell'Air France, un pilota di linea. Un altro astronauta di questi equipaggi che sono stati annunciati, di cui vorrei parlare, è il giapponese Takuya Onishi dell'Agenzia Spaziale Giapponese JAXA. Farà anche lui parte di uno di questi equipaggi ed ha qualcosa in comune con Thomas Pesquet di cui parlavamo, cioè anche Onishi è stato un pilota di linea. Anche Takuya Onishi ha avuto una formazione da ingegnere e poi ha iniziato a lavorare presso una compagnia aerea locale giapponese, la All Nippon Airways, locale nel senso di compagnia giapponese, svolgendo prima incarichi a terra, quindi lavori in ambito aeroportuale, poi ha fatto la scuola di pilotaggio ed è diventato un pilota di linea proprio come Pesquet. Quindi nel giro di un anno circa sulla stazione spaziale voleranno due astronauti che sono degli ex piloti civili di linea. Vorrei parlarvi anche della quarta ed ultima astronauta su cui raccontare qualche curiosità, che è Kathleen Rubins della NASA, che farà parte dell'equipaggio della spedizione 49 nel suo caso. Kathleen Rubins è una biologa che ha svolto ricerche nell'ambito delle malattie infettive ed ha qualcosa in comune con Thomas Pesquet e Takuya Onishi, anche con i nostri astronauti italiani, Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, perché questi sono tutti astronauti selezionati dalle rispettive agenzie spaziali, nazionali nel 2009. Quindi, in questi equipaggi annunciati dalla NASA ci sono diversi astronauti della nuova generazione, cioè della generazione di cui fa parte anche Samantha. Ricordiamo che Kathleen Rubins è dello stesso gruppo del 2009, in cui hanno già volato altri due astronauti. Parliamo di Michael Hopkins e Reid Wiseman. Reid Wiseman, che è stato sulla stazione spaziale insieme con il nostro Luca Parmitano. Quindi auguri di una buona missione per questi nuovi astronauti. E tra l'altro sia Pesquet, Onishi e Kathleen Rubins sono tutte delle matricole dello spazio, cioè faranno la loro prima missione, il loro primo volo nell'ambito di queste spedizioni annunciate in questi giorni.
Molto bene Paolo, devo dire che hai ragione, al contrario dei russi sono molti volti nuovi assegnati alle nuove spedizioni e questo mi fa anche pensare che in qualche maniera NASA stia favorendo la crescita professionale e di esperienza di un'intera generazione di nuovi astronauti, non solo americani ma anche europei, tenendo un po' nel parcheggio, tenendo un po' il freno tirato per i veterani come i nostri Nespoli piuttosto che Vittori, che in effetti hanno già avuto due, almeno due se non tre opportunità di volo. E così come per in campo americano altri veterani, insomma, non mancano di certo. Meglio così, è interessante che mi piacerebbe sapere se dietro c'è una strategia di sviluppo in vista di, non lo so, voli più frequenti una volta che potranno essere acquistati biglietti di volo a bordo di Dragon o CST-100.
Ma veramente la selezione, la scelta, l'assegnazione degli astronauti agli equipaggi, almeno in ambito NASA e credo anche nell'ambito delle altre agenzie spaziali, è sempre stata un po' una disciplina misteriosa come la cremlinologia, cioè è difficile capire quali siano i criteri di scelta adottati.
Sicuramente, non lo so, forse sono io che sono sempre alla ricerca di qualche segno di una impennata di queste attività. Vedremo, ma di sicuro una bella accelerata alla ricerca aerospaziale l'ha data una missione recentissima che vorrei raccontarvi perché me la sono potuta gustare direttamente dal lavoro, da ESOC, e si tratta del completamento felice, del volo completato con successo dello sperimentatore del Lifting Body EX di ESA. Per i nostri ascoltatori che non sono familiari con la terminologia astronautica, un lifting body è un po', se volete, anche rispettosamente comparabile a una grossa vasca da bagno volante. Si tratta di oggetti di forma aerodinamica molto particolare che sono un po' diversi da quello che siamo abituati a vedere, come potrebbe essere per esempio un velivolo, un aeroplano o lo stesso Space Shuttle che aveva comunque una forma affusolata e poi delle ali più o meno ampie, più o meno capaci per sostenere il peso di questo oggetto nell'atmosfera. I lifting body sostanzialmente sono un progetto ingegneristico che si è liberato, se così possiamo dire, della parte più scomoda delle ali, e cioè che essendo così ampie poi in realtà diventano anche la destinazione di buona parte dell'attrito in fase di rientro. Ricorderete per esempio che lo Space Shuttle era dotato di particolari rivestimenti al carbonio-carbonio proprio sul bordo delle ali perché queste, insieme al naso, subivano la più grande sollecitazione termica ed è stata proprio la distruzione di uno di questi elementi a causare primariamente la distruzione dello Shuttle Columbia nel 2003 quando è rientrato in atmosfera. Ma tornando in argomento, allora dicevamo che è stata fatta una scelta tecnica e uno studio aerodinamico per liberarsi delle ali eppure conservare una parte del cosiddetto lift, cioè della capacità di sostenere questo oggetto in aria. E non è solo importante per appunto rallentarne la caduta, ma anche per la guida. E nel caso di IXV l'oggetto si presenta in forma allungata, si tratta in sostanza di uno spazio piano, di un lifting body lungo 5 metri circa e del peso di 2 tonnellate, che ha volato l'altro ieri, l'11 di febbraio, decollando a bordo di un razzo Vega dallo spazioporto di Kourou, che è un po' la Cape Canaveral europea, si trova nella Guyana francese, che è un possedimento d'oltremare in Sud America, particolarmente vicino all'equatore. Una posizione strategica peraltro per lanciare, per sfruttare l'effetto fionda della Terra, e ha compiuto una grossa parabola al di sopra del polo, contrariamente a quanto pubblicizzato in un primo momento, ha raggiunto circa 420 km di quota, dopodiché ha frenato ed è rientrato, ed era proprio questo infatti lo scopo dell'esperimento, cioè quello di sperimentare l'efficienza e la capacità di manovra di questa particolare forma di lifting body. E tutto è andato per il meglio, perché la nave appoggio, che era partita da Genova, la Nosiris mi pare, se non sbaglio, ha raggiunto e recuperato con successo l'oggetto, che pare abbia performato in maniera eccellente. È molto presto comunque per raggiungere un verdetto definitivo. Sicuramente il volo di per sé a grandi linee è andato bene, l'oggetto è rientrato, non si è distrutto, non è andato disperso, ma questo lifting body era letteralmente costellato di sensoristica, perché si vuole arrivare a comprendere fino nel dettaglio il comportamento aerodinamico, e quindi sarà necessaria una lunga fase di analisi dei dati che occuperà i prossimi mesi. A parte la particolarità dell'oggetto in sé, c'è da menzionare che questo progetto ha una preponderante parte italiana. Secondo me passa, se contiamo tutte le componenti compreso il razzo vettore Vega, passa insomma ben oltre il 60%. Anche a livello di finanziamenti, l'industria aerospaziale italiana, in particolare con Thales Alenia Space, ha fatto la parte del leone, e quindi sicuramente è una, come dire, un motivo di orgoglio, se così possiamo definirlo, per la nostra industria nazionale, che naturalmente però si svolge dentro la cornice dell'ESA. Ed è stato anche molto bello, secondo me, vedere i ringraziamenti e le, insomma, sinceri del personale della stazione di Kourou e dei dirigenti dell'ESA, che in quella zona sono tutti francesi. E questo dimostra ancora una volta come spesso è possibile, anzi quasi sempre, avviene un'ottima collaborazione internazionale, e persone che tradizionalmente si considerano rivali in ambiti felici, anche se sono un po' delle bolle, se volete, come l'ESA, riescono a portare avanti progetti innovativi e soprattutto a lavorare con grande efficienza e correttezza. Questo è sicuramente qualcosa che tutti noi europei dovremmo difendere o di cui essere orgogliosi, credo.
Spazio è un lavoro di squadra.
Assolutamente, assolutamente, perché i migliori risultati si sono raggiunti così, ed è anche bello sapere che ad animarci non è più tanto così la voglia nazionalistica di arrivare per primi da qualche parte, ma un nuovo spirito, uno spirito legato allo sviluppo aziendale, magari anche a spingere le frontiere delle conoscenze ingegneristiche in questo campo. Un approfondito articolo a questo proposito lo trovate sempre sul nostro portale Astronauti News, in particolare a firma del nostro Simone Montrasio, dove tra l'altro è disponibile anche una bella foto del momento del recupero di IXV nelle acque dell'Oceano Pacifico. E da lì potete anche partire per andare ad approfondire un pochettino la discussione. C'è sempre, ricordo, in calcio ad ogni articolo che usiamo per raccontarvi queste notizie, il link diretto alla discussione su Forum Astronautico, la nostra community, e poi ci sono magari anche i link che vi portano ad approfondire il progetto in sé. L'esperienza che si è acquisita con i XV, che fine farà? Beh, esiste un programma in ambito ESA chiamato PRIDE, cioè Program for Reusable In-Orbit Demonstrator for Europe, che ricalca le orme dell'X-37B dell'aeronautica militare degli Stati Uniti. Ne avevamo parlato varie volte negli scorsi episodi dell'X-37. L'idea di base è quella di avere un piccolo shuttle senza equipaggio umano in grado di decollare e muoversi in maniera semi-automatizzata, magari trasportando piccoli carichi in orbita, e per poi far rientro in maniera controllata, ed è qui che entra il concetto chiave di lifting body, cioè la sua manovrabilità, magari in una zona, in un aeroporto magari militare o civile, a seconda della confidenza che si ha nella sua capacità di essere, di performare un atterraggio sicuro. Molto molto interessante, soprattutto vedere una cosa particolare che penso che anche Riccardo aveva notato, forse ricordo un suo commento, grazie peraltro Riccardo che ci mostra sul suo schermo per chi è in diretta in questo momento le immagini che menzionavo. Ricordo che Riccardo ha fatto un commento mentre seguivamo la diretta, e che era la marcata differenza del momento del liftoff, del decollo del razzo Vega se confrontato con altri razzi, in particolare con l'Ariane, perché schizza via come una freccia. Riccardo, cosa
Sì,
che avevi detto?
ma sì, perché dovete considerare che il Vega è leggero e che il primo stadio è a propellente solido, quindi diciamo che la sua potenza non è che venga modulata, viene acceso e questo schizza via un po' come i booster dello shuttle, però lo shuttle era un oggetto che pesava parecchio, invece il Vega è piccolino e tra l'altro anche i commentatori stessi hanno detto di boh, no, di boh non l'hanno detto perché quello è perché non erano di moda, non hanno
L'hanno detto
detto
in
cioè,
francese, però, eh.
hanno detto
Mon Dieu!
Mon Dieu, parbleu, come va forte questo razzetto? No, infatti, ma anche nei primi lanci del Vega ci aveva subito colpito questa cosa, come la velocità
Ma
con
si può
cui si
dire
stacca.
che è schizzato via come un missile?
Ah, sicuramente, proprio diciamo che l'esempio perfetto, l'esempio calza. E un'altra cosa che diceva Marco, sì, penso che se avete seguito anche voi comunque su ESA TV l'evento che ha seguito il lancio, avrete notato anche voi che qualsiasi, diciamo, esperto collegavano comunque immagini di repertorio era un italiano, e quindi questo vi fa un po' capire, insomma, quanto in realtà l'Italia sia coinvolta in questo progetto e nel lanciatore e nell'XV stesso.
Assolutamente sì, Riccardo. Interessante sicuramente, e spero che ispiri anche tante generazioni di nuovi ingegneri. Parlando di innovazioni ingegneristiche e di lanciatori, penso proprio che tu, Riccardo, ci possa invece raccontare qualcosa dell'ultimo lancio del Falcon 9. È un po' sfortunato da un certo punto di vista. Cosa ne pensi?
Sì, ieri giornata di lancio era mezzanotte, ieri sera, mezzanotte 03, quindi in realtà è stato lanciato oggi, se consideriamo il fuso orario locale, è stato lanciato un nuovo Falcon con a bordo un satellite della NOAA, cioè della National, cos'è? L'acronimo, scusate, National Oceanic Atmospheric Administration,
Esatto.
quindi è un satellite per lo studio della Terra. Prima di parlare un attimo del
Sarebbe la
satellite.
NASA della meteorologia, il NOAA, la NOAA.
Sì, quindi potete immaginare che è chiaramente un satellite per lo studio della Terra, e in particolare questo esemplare si chiama Deep Space Climate Observatory, che l'acronimo è DISCOVER, proprio così, perché si divertono sempre un sacco gli americani a fare degli acronimi che magari hanno assonanza con qualcos'altro. Verrà posizionato nel punto lagrangiano L1, cioè quello che sta tra la Terra e il Sole, e come qualsiasi satellite che viene posizionato in questa posizione, ha ovviamente una posizione preferenziale per poter osservare il Sole. Infatti, scopo primario di questo satellite è tenere monitorato il Sole, il flusso di vento solare ed eventualmente le CME, le emissioni di massa coronale, in modo che possa anche avvertire preventivamente a Terra se sta per arrivare una tempesta solare, quindi da Terra si possono prendere le contromisure per salvaguardare e i satelliti magari in orbita bassa e anche le strutture di terra, perché c'è un bel video introduttivo nella presentazione di questo satellite che spiega quanto in realtà le tempeste solari, che magari non sembrano eventi catastrofici, tranne nei casi in cui anche storici sono successi dei blackout e comunque ci sono state delle conseguenze macroscopiche, ma anche, diciamo, eventi minori in realtà costano soldi perché creano tanti piccoli danni che sarebbe meglio comunque prevedere, quindi eliminare. Da quella posizione può però anche osservare la Terra, perché comunque la Terra è sempre dall'altra parte, sempre nel suo lato illuminato, quindi può fare anche alcuni strumenti classici per lo studio della Terra, quindi livello d'ozono, movimenti delle ceneri vulcaniche, insomma tutte quelle caratteristiche tipiche che possono essere indagate da questo tipo di satelliti. Ritornando al lanciatore, il Falcon 1. Eravamo tutti, come al solito, molto ansiosi di vedere il lancio, soprattutto per vedere le sorti del primo stadio. Purtroppo
Falcon
c'era. Ho
9, scusa Ricky.
detto Falcon 1, scusate. Falcon 9, eravamo tutti. Il Falcon 9 1.1. No, eravamo tutti così ansiosi sempre di vedere il mitico primo stadio atterrare sulla chiatta galleggiante, magari per la prima volta con successo, però non è avvenuto, non tanto per colpa del primo stadio stesso, ma perché il mare in quel momento era abbastanza mosso e la chiatta non poteva operare in quelle condizioni di mare, quindi non poteva raggiungere il punto designato per l'eventuale landing, e comunque era molto molto difficoltoso, una volta che la chiatta fosse arrivata lì, mantenere anche la posizione, perché penso che uno dei quattro motori di queste chiatte automatizzate in questo era fuori uso, e quindi era ulteriormente più difficoltoso tenerla diciamo nel giusto posto. Il lancio il giorno prima, a 2 giorni prima, era stato rimandato per 20 alti in quota. E invece, quindi nessun problema neanche in questo caso al lanciatore, ma diciamo un constraint, un impedimento di tipo esterno aveva impedito il lancio, mentre ieri tutto è andato bene e il satellite è stato messo nella giusta orbita. Altra cosa molto bella, finalmente abbiamo visto un lancio di un Falcon 9 di giorno e col cielo pulito. Per adesso non era ancora successo, delle volte abbiamo sempre avuto un po' di nuvole, oppure magari qualche lancio con visibilità buona era stato effettuato da Vandenberg, ma magari lì non c'è tutto il sistema di telecamere di cui sono dotati al Kennedy Space Center, e abbiamo potuto seguire. Veramente con delle immagini bellissime, tutte le fasi d'ascesa del razzo, lo staging, la separazione del fairing, un sacco di dettagli c'è stato. Una telecamera, tra l'altro, dopo la separazione del primo stadio, anziché seguire, diciamo, lo stadio superiore, si era soffermata, sul primo stadio, che abbiamo visto perfettamente, che attivava i razzi per, insomma, iniziare quella che dovrebbe essere la manovra di rientro per metterlo nella giusta traiettoria per riscendere a terra. Sono curioso se queste immagini, comunque, dopo un po' NASA TV ha indugiato su altro, però secondo me questo filmato, se magari lo rilasciano per intero, il razzo può essere seguito fino veramente alle fasi più critiche, fino a quando non torna a bassa quota. E quindi magari anche in futuro, secondo me, potrebbe esserci veramente delle belle immagini del primo stadio che rientra sulla chiatta, che tutti noi space geek non vediamo l'ora di vedere con successo, insomma.
Hai assolutamente ragione, sono curiosissimo. Tra l'altro oggi sull'account Twitter di Elon Musk è stato pubblicato un fotogramma preso secondo Elon proprio nel momento del touchdown o così dell'ammaraggio
Touchdown.
in questo mare agitato, e secondo quello che ha scritto Elon, tra l'altro la sfortuna vuole che parerà il primo stadio abbia performato perfettamente. Insomma, una volta performa male il razzo, il male è perfetto; la seconda performa perfettamente il razzo, il mare non collabora. Vediamo, forse la terza. Rimangono le altre due combinazioni. Speriamo in un'ottima performance del primo stadio e in un mare tranquillo la prossima volta che si andrà a lanciare. Penso che, fatemi controllare il Trello, ma penso che è arrivato proprio il momento del nostro interludio, del nostro intermezzo. Prima di tutto per ringraziare. per ringraziare tutte le persone che ci hanno dato una mano in quest'ultima settimana. Io mi sono preparato la lista dei nostri donatori o di chi ha rinnovato la sua tessera associativa con l'associazione ISA o di chi semplicemente ha voluto regalarci il suo contributo regolare. Insomma, abbiamo una lista di cui io dirò solamente i nomi perché non abbiamo particolari liberatorie e così rispettiamo la privacy, ma sono certo che i nostri amici si riconosceranno tutti quanti. Partiamo intanto con il ringraziare il nostro Ivan per due volte, perché ha fatto una donazione da 3 euro che poi è stata seguita da un'ulteriore donazione di 18 euro che penso sia l'iscrizione alla nostra associazione, ma mi segnalavano che Ivan è un donatore ricorrente che ci manda un piccolo contributo ogni settimana, quindi tanto di cappello. E attenzione, quando dico piccolo non è perché voglio diminuire, anzi. Il mio ringraziamento avviene quindi 4 volte, va considerato 4x, visto che sono 4 le donazioni settimanali. Abbiamo poi Stefano, un altro Stefano, Marisa Ines, Roberto, Vittorio, Giuseppe Sebastiano, Marino, nostro ex articolista per il momento in riposo, Dario e Roberto. A tutti questi nostri amici e amiche, ripeto un'altra volta, il nostro più sentito grazie, perché sono persone come voi che ci consentono di fare i nostri investimenti, di mantenere in linea i nostri server e anche perché no, portare avanti tutte quelle che sono le nostre iniziative associative. Da un punto di vista del contributo economico non è certo l'unica forma possibile per sostenere l'attività dell'associazione ISA. Paolo in apertura in maniera molto efficiente ha ricordato che ci sono dei canali virtuali che noi utilizziamo, in particolare le nostre pagine Facebook, Google Plus e il nostro account Twitter, e in questo periodo, grazie anche all'eccellente lavoro che Riccardo fa su letteralmente decine di timelapse, siamo particolarmente attivi a parlare di noi. Allora, una cosa che non vi costa assolutamente nulla, o se volete vi costa un click, è la ricondivisione dei nostri contenuti, o semplicemente un commento, un mi piace su Facebook, qualunque cosa possa servire per così far rimbalzare le nostre produzioni multimediali e anche i nostri articoli, ma ci arrivo tra un secondo, in giro per il web. Accennavo gli articoli perché un'altra cosa che potete fare è accedere al nostro portale astronautinews.it oppure al forum di discussione forumastronautico.it e esprimere una forma di ringraziamento, come dire, in natura, che consiste nel contribuire attivamente alla vita dei nostri social media. Vale moltissimo, vale oro, letteralmente, dal mio punto di vista, un messaggio lasciato su Forum Astronautico che aiuta un altro utente, che eleva il livello della discussione, che porta nuovi contributi. Anche una semplice domanda che pensate possa essere stupida, in realtà è una sorta di donazione, perché ci dà la possibilità di rispondere e quindi di rispondere a molti altri lettori che forse, al contrario di voi che avete scritto, non hanno avuto il coraggio, il tempo o la voglia di lasciare una loro traccia virtuale. Paolo, volevi dire qualcosa? No? Penso di aver accennato un pochino tutto. Cosa ho dimenticato? Aiutatemi, ragazzi, ma credo siamo stati esaurienti.
Hai ricordato tutto.
Benissimo, allora solo un ultimo accenno: se poi tutta questa cosa vi ha fatto venire voglia di sganciare comunque qualche euro, sul sito di Astronauticast sono presenti i pulsanti della donazione, oppure sul sito associativo isa.it trovate tutto il necessario per iscrivervi e soprattutto prima di darci anche un solo centesimo per capire bene chi siamo, cosa facciamo e qual è la filosofia che ci guida. Vi aspettiamo a braccia aperte o a o sportelli aperti, se volete immaginare di salire a bordo di un'ipotetica capsula diretta nello spazio. A questo punto abbiamo la nostra rubrica Ritorno a Futura.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. E in questi giorni un'attività che ha tenuto molto impegnata Samantha e il suo equipaggio è stata la partenza del veicolo cargo Dragon. In particolare Samantha ha collaborato al riempimento di materiale, di attrezzature del Dragon, e anche poi ha manovrato il braccio robotico per rilasciare il veicolo. Marco, puoi raccontarci qualcosa di più su questa capsula Dragon, in particolare perché è necessario afferrarla con il braccio robotico quando arriva sulla stazione e rilasciarla allo stesso modo quando deve allontanarsi, deve partire?
Beh, principalmente per lo scopo è quello di ridurre la complessità. Chiaramente una delle attività tecnologicamente più impegnative è quella di far collegare tra di loro due veicoli che viaggiano a 28.000 km orari, e questo collegamento deve avvenire a una velocità relativa molto molto bassa, nell'ordine di pochi centimetri al secondo. Il mezzo europeo ATV ha sviluppato nel corso di molti anni un meccanismo di docking che è sostanzialmente il miglioramento di una tecnologia già esistente costruita in Russia, tanto è vero che ATV si aggancia alla parte russa della stazione, che però ha un problema. Il problema è quello di avere dei boccaporti troppo piccoli per i rack standard, per gli armadi, per gli scaffali standard che stanno nel cosiddetto segmento USOS, cioè quello americano barra internazionale. E quindi si è chiesto a vari partner internazionali, in particolare agli americani e ai giapponesi, di sviluppare, dopo che lo shuttle è stato mandato in pensione, un veicolo capace non solo di rientrare senza bruciare nell'atmosfera, quindi dotato di scudo termico, ma anche di agganciarsi ai boccaporti ben più di diametro ben più ampio di cui dicevo è dotato il segmento USOS. Però per venire loro incontro si è deciso di adottare un approccio diverso rispetto a quello dell'ATV o delle capsule Progress o dello Space Shuttle stesso, e cioè di non montare a bordo una tecnologia che consentisse a queste capsule di rifornimento un agganciamento autonomo all'avamposto spaziale. Allora, come avviene questo congiungimento tra ISS e Dragon? Come Paolo accennava, la navetta Dragon ha un software e degli strumenti di bordo sufficientemente sicuri per arrivare a pochi metri dalla stazione e letteralmente volare in formazione affiancandosi alla stazione spaziale internazionale. A questo punto, quando insomma Dragon è a circa una decina di metri dalla stazione, nel caso particolare di Dragon, da uno sportello che si apre sul fianco della capsula viene esposto un dispositivo di aggancio, cioè una sorta di maniglia che è adatta alla forma della mano del braccio robotico della stazione, il canale DARM 2. In realtà si tratta di un grosso spuntone intorno al quale si chiudono dei cavi in acciaio che sono all'interno della mano di Canadarm, e quindi questo braccio, che è completamente esteso, arriva quasi a una decina di metri dal suo punto di ancoraggio, è possibile letteralmente afferrare la capsula e lentamente, ma in maniera molto sicura e peraltro manuale, agganciarlo a uno dei boccaporti del segmento USOS della ISS. Chi è che fisicamente fa questa manovra? Beh, gli astronauti di bordo. Ci sono astronauti, e nel nostro caso Terry e Samantha, o Butch e Samantha, che si sono addestrati per anni, tra le altre cose, anche per compiere questo tipo di attività. Ed è per questo motivo che possiamo godere anche di immagini particolarmente belle, perché il punto di vista, il vantage point, o come dire la zona operativa da cui si conducono queste manovre, è proprio la cupola, che grazie alla sua forma e alla sua visibilità a 360 gradi, a 180 gradi, consente agli astronauti la migliore vista possibile, insieme a, naturalmente, alle telecamere montate in un po' in ogni dove, sia esternamente nella stazione sia sul braccio robotico stesso, per compiere questa manovra, in inglese chiamata berthing. Non so se esiste una traduzione letterale in italiano, non credo, ma fa la differenza tra docking e berthing proprio questo, che il docking è fatto autonomamente dal veicolo spaziale, mentre il berthing è qualcosa di guidato con l'intervento umano. Giusto, Paolo?
Potremmo dire ormeggio.
Ormeggio, molto bene, perché consulto Paolo anche perché uno dei gioielli che è sul nostro Astronauti News è la sua traduzione quotidiana del diario di Samantha Cristoforetti. A forza di cercare con precisione termini tecnici adeguati che si possano tradurre in maniera consistente dall'inglese all'italiano, è diventato un vero e proprio vocabolario tecnico spaziale su due piedi, e le sue fans sono in continuo aumento. Penso di sì, vero Paolo? Sempre alla scorta quando esci di casa.
Comunque, tornando a Dragon, come è fatto più o meno questo veicolo? Ha una forma un po' diversa, per esempio, dalla TV?
Sì, beh, diciamo che è composto principalmente da una zona pressurizzata, che è anche quella dotata del portello che gli consente di agganciarsi alla stazione, e da una zona di servizio che contiene l'avionica e anche il sistema propulsivo, parte del sistema propulsivo, ma che dà anche, per esempio, alloggiamento alle batterie e ai due pannelli solari. Ce ne sono solo due che spuntano, diciamo, ai lati, del modulo di servizio di Dragon. ATV invece è molto più massiccio, tanto per cominciare, e soprattutto ha quattro pannelli solari, come dicevo, una zona anteriore, una zona pressurizzata di diametro molto ampio, simile a quello di ATV, scusate, di Dragon, ma di forma cilindrica, mentre Dragon ha una forma conica,
Conica.
troncoconica in particolare, che termina proprio col portello di aggancio alla stazione spaziale. A questo proposito, anche perché chi ci ascolta in podcast non può certo immaginarselo se non lo ha mai visto, vi invito a fare un giro sul canale YouTube di Astronauticast, dove un paio di giorni fa, abbiamo pubblicato il filmato senza commento e esteso della procedura di unberthing, o meglio di distacco, che, come Paolo chiedeva in precedenza, è anche l'altra caratteristica del Dragon, cioè che, così come non è in grado di agganciarsi da solo, non è nemmeno in grado di sganciarsi da solo. E ripetendo le stesse azioni fatte al momento dell'arrivo, solo al contrario, gli astronauti sono ancora una volta protagonisti di questa manovra, che prevede l'allontanamento fisico del Dragon con l'utilizzo del braccio robotico, e poi lo si lascia via, lo si lascia libero di volare via. Chiaramente all'interno di Dragon è pressurizzato, non tutto, la parte in grado di rientrare. C'è infatti uno scudo termico che divide la zona conica, troncoconica, che è quella pressurizzata, dal modulo di servizio, che è distinguibile per essere di forma completamente cilindrica e per essere dotato dei due pannelli solari. E anche, ancora una volta, grazie a Riccardo che vi sta mostrando in questo momento il Dragon. Ci sono altri elementi in particolare che si vedono nell'immagine che Riccardo ci ha messo in primo piano, e sono alcuni fori di forma oblunga, alcuni invece perfettamente circolari, altri che sono un po' messi a corona intorno alla zona terminale della sezione conica. Quelli sono gli elementi del sistema di controllo dell'assetto, il cosiddetto RCS. Da lì infatti vengono emessi degli sbuffi di gas che consentono al Dragon di muoversi nello spazio. Poi ha delle, non lo so, hanno colpito me perché stavo preparando quel filmato, anche una serie di LED luminosi, un po' come le luci di segnalazione sulle ali degli aerei, ma sono particolari perché risplendono di luce verde anche durante il passaggio al lato notturno. E l'interno di Dragon
Verde e
è
rossa.
verde e rossa, chiaramente, hai ragione. E cosa ci si mette all'interno di Dragon? Beh, intanto Dragon trasporta merci e pezzi di ricambio sulla stazione spaziale. Quando dico merci intendo beni come potrebbero essere vestiti di ricambio per gli astronauti, come cibo, come acqua, come. Ci sono esperimenti che vengono portati sulla stazione grazie a questa capsula, ma ha una capacità che è in questo momento unica, fino a quando non verrà implementata da qualcun altro, che è quella di poter rientrare. In questo zoom che Riccardo ci sta facendo proprio ora, vicino alle luci di segnalazione di cui parlavo, si vede il bordo dello scudo termico, ed è proprio questa la caratteristica che consente a Dragon di far rientro nell'atmosfera senza distruggersi, e quindi l'equipaggio della stazione spaziale può permettersi di rimandare indietro del materiale. Per esempio, esperimenti che, dopo aver concluso la fase operativa a bordo della stazione, vengono riportati a terra per l'esame da parte di chi li ha progettati e costruiti al suolo. E il giapponese HTV, che non è oggetto di questa discussione, ma a cui accenno perché condivide con SpaceX, con Dragon di SpaceX, questa particolare modalità di aggancio alla stazione, il berthing, non ha la capacità di rientrare. e quindi è molto buono da un punto di vista di trasporto delle merci verso la stazione spaziale, ha addirittura un segmento che non è pressurizzato, quindi come dire, ha un portabagagli non a tenuta d'aria, in più oltre questo alla zona pressurizzata, ma poi non è in grado di fare rientro sulla Terra senza distruggersi. E quindi in questo caso l'HTV diventa interessante per disfarsi di qualcosa che si vuole buttare, perché si riempie l'interno di queste capsule, così come si fa con le Progress, di spazzatura, di merce non più utile, e si sigilla e si butta tutto via. Ed è quello che succederà anche peraltro ad ATV. Il nostro ATV, anche questo a sua volta, non ha la capacità di rientrare in atmosfera, sopravvivendo. Un ultimo cenno, sicuramente ne riparleremo nei prossimi episodi, ma tra pochi giorni, il 14 se non mi sbaglio, quindi tra un paio di giorni per chi ci ascolta in diretta, verrà fatto rientrare ATV 5 Georges Lemaître. E una particolarità sarà che nel suo interno verrà posta una telecamera agli infrarossi per cercare di riprendere il più possibile della fase di distruzione di ATV, per capire bene come funziona, perché dalla stazione spaziale si può sì osservare la scia di gas ionizzato incandescente che si lasciano dietro questi oggetti che rientrano, ma la dinamica vera e propria vista da dentro fino all'ultimo istante non si è mai osservata e si spera naturalmente che queste telecamere sopravvivano. Quindi sono molto interessato anche a questa fase. Ci sono altre curiosità rispetto al Dragon?
Ma direi che abbiamo raccontato un po' tutto quanto su come è fatto e su come funziona. Ma in particolare questo ultimo cargo che è partito dalla stazione spaziale giorni fa, ne parlavamo, ha trasportato anche un'altra attrezzatura importante sulla stazione spaziale, un defibrillatore, perché come nei luoghi di lavoro in cui ci sono dei rischi per il personale o magari anche in certi luoghi molto frequentati, si può trovare un defibrillatore a disposizione del personale in modo tale da poter assistere, da poter tentare una rianimazione di persone colpite da un infortunio. C'è un defibrillatore anche a bordo della stazione spaziale e periodicamente viene sostituito e questo volo Dragon, il volo numero 5, aveva portato il nuovo defibrillatore. In questi giorni l'equipaggio ha completato l'installazione di questo strumento che si chiama Automated External Defibrillator, in particolare facendo una verifica generale dell'attrezzatura e poi controllando anche lo stato delle batterie. Il defibrillatore è naturalmente uno strumento che serve per salvaguardare la salute e l'incolumità dell'equipaggio. E a proposito di salute e di benessere dell'equipaggio, Samantha si è occupata di un altro esperimento in questi giorni legato un po' a questi temi, in particolare un esperimento che si chiama Radiation Dosimetry Inside ISS Neutrons. È in pratica un esperimento che serve per caratterizzare, quindi per studiare, per misurare l'ambiente di radiazione all'interno della stazione spaziale, ma in particolare l'ambiente di radiazione dei neutroni. Perché sono particolarmente importanti da studiare questi neutroni nell'ambito di tutte le radiazioni a cui è sottoposta nello spazio la stazione spaziale? Perché i neutroni sono particelle estremamente energetiche e hanno una capacità di causare danni ai tessuti biologici che è circa 10 volte superiore a quella di altre radiazioni ionizzanti, per esempio i raggi gamma, che sono radiazioni elettromagnetiche, o anche i raggi beta, che quindi sono fasci di particelle, di elettroni e di antielettroni. Tutto questo ambiente di radiazioni dipende in gran parte, per quanto riguarda l'orbita dove si trova la Stazione Spaziale Internazionale, dai raggi cosmici, che sono in flussi di particelle di radiazioni provenienti dalla galassia e poi anche dal vento solare, un flusso di particelle particolarmente intenso che arriva invece dal nostro Sole. Per tenere sotto controllo nella stazione spaziale l'ambiente di radiazioni, in particolare quella di neutroni, si usano dei dosimetri, che sono strumenti per misurare la dose complessiva a cui è stato esposto, la dose complessiva di radiazione a cui è stata esposta una persona o un ambiente, quindi il totale accumulato di radiazioni nel corso di un certo periodo di tempo. Nel caso di questo esperimento, che in sigla si chiama RADN2, vengono utilizzati dei particolari dosimetri chiamati rivelatori a bolle, sono dei dosimetri a bolle. Hanno la forma e le dimensioni più o meno di una penna stilografica, in cui la parte superiore è costituita da un'ampolla trasparente in cui c'è un gel con delle bolle di un liquido speciale. Quando arrivano queste particelle ionizzanti, questi elettroni, questi, scusate, questi neutroni, interagiscono con le bollicine ed con le goccioline di questo liquido speciale e formano delle bollicine di gas. Maggiore il numero di bollicine, maggiore quindi è stata l'esposizione complessiva alle radiazioni nel corso del tempo. Questo numero di bollicine può essere rilevato, misurato con precisione e Samantha in questi giorni ha recuperato gli 8 rivelatori che erano stati installati nel laboratorio americano Destiny della stazione spaziale, li ha passati ai suoi colleghi russi dell'equipaggio per l'elaborazione e quindi la lettura della dose totale di radiazione accumulata. Probabilmente i dosimetri li avete già visti, ma non ci avete fatto caso in altri luoghi in cui c'è del personale esposto alle radiazioni, per esempio nei reparti di radiologia degli ospedali. Se ci fate caso, sul taschino del camice di questi o medici radiologi o tecnici di radiologia potete vedere delle piastrine o oggetti simili fissati al taschino. In questo caso e in altri tipi di dosimetri per altri tipi di ambienti di radiazione c'è un funzionamento diverso, cioè c'è una emulsione fotografica che si annerisce progressivamente con l'aumentare dell'esposizione alla radiazione. Nell'ambito di questo esperimento RADN2, queste letture, queste misurazioni, dicevo, servono per caratterizzare, per studiare, per definire l'ambiente di radiazione da neutroni sulla stazione spaziale e quindi anche per capire meglio quali sono i livelli di schermatura e come migliorare, ma come spesso accade in molti esperimenti scientifici e tecnologici sulla stazione spaziale, c'è anche un obiettivo a lungo termine, cioè che è quello di sviluppare dei sistemi di schermatura che possano essere utili anche in missioni di spaziali future di lunga durata, per esempio voli spaziali al di fuori dell'orbita terrestre bassa e chissà magari verso la Luna o su Marte. Prima di concludere vorrei chiedere al mio equipaggio se ci sono dei commenti o delle altre osservazioni da fare qui a proposito delle attività di Samantha e della missione futura. Se non ci sono altri commenti,
Direi di no.
allora vi ricordo che l'avventura di Samantha continua e noi continueremo a raccontarvela nel ritorno a Futura.
Perfetto, grazie Paolo. Grazie Paolo della tua ottima disquisizione. Nel frattempo io ho pasticciato con Google Traduttore perché seguivo prima Riccardo che ci ha raccontato l'acronimo del lancio del satellite avvenuto ieri e sono andato a tradurmelo in tedesco tanto per giocare un po'. Peccato non avere il nostro mic qui in diretta e in tedesco naturalmente in un'unica parola perché l'efficienza la fa da padrone, quindi col cavolo che si separa tutto sto popò sarebbe Discover diventerebbe Tief Raumklima Sternwarte Satellite. So. Questo è quanto. Va bene, dopo il siparietto internazionale andiamo a dare di nuovo un'occhiata al nostro Trello che ci porta alla rubrica preferita da grandi, piccini e diversamente giovani, le nostre storie di Nonno Apollo.
Noi appassionati di spazio conosciamo bene Columbus, il modulo laboratorio della Stazione Spaziale Internazionale, che rappresenta il maggiore contributo dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, a questo grande complesso nello spazio. E adesso lo conosce anche il pubblico di non specialisti, il grande pubblico, perché è l'ambiente, il luogo della stazione spaziale da cui Samantha ha fatto i suoi recenti collegamenti televisivi, prima con il programma di Fabio Fazio, poi questa sera con il Festival di Sanremo. Oggi Columbus è un modulo, cioè una parte, un ambiente della Stazione Spaziale Internazionale, ma all'inizio di questo lungo progetto che poi è diventato Columbus avrebbe dovuto essere addirittura un'intera stazione spaziale. Il programma Columbus dell'Agenzia Spaziale Europea è nato verso la metà degli anni 80, quando per dare agli astronauti europei, per dare all'Europa una capacità di volo autonomo, di operazioni autonome nello spazio con equipaggio, si decise di realizzare una stazione spaziale. L'inizio di questi studi, di questo nuovo progetto, ebbe il via nel 1985 e si decise di fare questa stazione spaziale che avrebbe dovuto avere tre componenti principali: un modulo permanente in orbita a costituire un elemento principale di questa stazione spaziale, a cui sarebbe stato collegato un modulo pressurizzato per la vita e l'attività degli astronauti, i quali dall'interno di questo modulo poi avrebbero potuto anche raggiungere il modulo permanente di cui vi parlavo prima, e anche una piattaforma in orbita polare prevedeva questo programma per sostanzialmente studi di osservazione della Terra. I piani iniziali di questa stazione spaziale prevedevano una stima di circa 3 miliardi e mezzo di euro per la realizzazione complessiva di questa serie di veicoli, quindi questo complesso abitabile e abitato nello spazio. Ma in realtà queste stime si rivelarono non solo ottimistiche, perché i costi cominciarono ad aumentare, ma diminuirono anche le risorse a disposizione dell'Agenzia Spaziale Europea, perché nel periodo del intorno al 1999-2000 la Germania, che è uno dei paesi partner più importanti dell'Agenzia Spaziale Europea, uno di quelli che contribuiscono la maggiore quantità di fondi all'Agenzia Spaziale Europea, diminuì la sua quota del 15-20% a causa dei costi molto elevati dell'unificazione delle due Germanie, la Germania Est e la Germania Ovest, che cominciavano ad assorbire molte risorse del paese proprio in quegli anni, tra il 1999 e il 2000. Un altro componente essenziale di questo progetto del programma Columbus sarebbe stato il veicolo con equipaggio, che avrebbe dato non solo all'Europa la capacità di raggiungere autonomamente lo spazio con un proprio veicolo, ma anche la possibilità di raggiungere la stazione spaziale Columbus. Venne studiato un veicolo spaziale nuovo, una navetta spaziale simile a quella americana, lo Shuttle, ma più piccola, chiamata Hermes. Il progetto Hermes prese il via proprio in quegli anni, parallelamente agli studi sulla stazione spaziale Columbus, quindi venne proposto intorno alla metà degli anni 80 anche in questo caso, e approvato per gli studi iniziali nel 1987. Ma anche in quel caso ci si rese ben presto conto non solo che i costi erano maggiori di quanto si fosse ipotizzato all'inizio per la realizzazione della navetta spaziale europea Hermes, ma ci si rese conto anche che le prestazioni che si sarebbero potute raggiungere di questo veicolo erano inferiori a quelle necessarie per portare avanti il progetto. E così, per queste ragioni principalmente economiche, venne terminato non soltanto il programma Columbus nel 1981, ma venne cancellata anche la navetta europea Hermes l'anno successivo, nel 1992. Mentre di Hermes non si sentì più parlare, tra l'altro Hermes avrebbe dovuto essere lanciata dal razzo Ariane 5, che tuttora opera come lanciatore commerciale, Columbus è rinato negli anni 90, nell'ambito del programma della Stazione Spaziale Internazionale. In quel periodo gli Stati Uniti, quindi la NASA, misero insieme gli attuali paesi partner del progetto ISS, quindi coinvolgendo anche la Russia, l'Europa, il Canada e il Giappone, e in particolare si cominciò a ipotizzare che il contributo europeo alla stazione spaziale internazionale avrebbe potuto essere una versione riadattata di uno dei componenti del programma Columbus, cioè il modulo pressurizzato, abitabile. Questi piani poi si sono concretizzati con l'approvazione ufficiale del modulo Columbus nell'ambito del programma della stazione spaziale e poi anche con il lancio di questo laboratorio europeo. Columbus in particolare venne lanciato esattamente 7 anni fa, l'11 di gennaio del 2008, se non ricordo male, venne messo in orbita, venne portato sulla stazione spaziale dalla missione Shuttle STS-122. Quindi in questi giorni celebriamo anche il 7º compleanno del modulo laboratorio europeo Columbus. Credo anche che il nostro Luigi Morielli abbia assistito al lancio dello Shuttle STS-122. In questa puntata non c'è e non ce lo può raccontare, ma comunque è una cosa che in qualche modo abbiamo vissuto anche noi di ISA. Io ho visto il laboratorio Columbus nell'edificio del Kennedy Space Center, che si chiamava Space Station Processing Facility. L'ha visto anche Marco Chianuisce, eravamo insieme in quei giorni alla fine del 2007, ottobre del 2007, per vedere il lancio della missione STS-120, di cui abbiamo parlato prima, con a bordo non solo il nostro astronauta italiano Paolo Nespoli nell'equipaggio, ma anche come comandante Pamela Monroy, di cui parlavamo a proposito delle assegnazioni degli equipaggi prima. Abbiamo visto il laboratorio Columbus nella Space Station Processing Facilities, cioè quell'edificio del Kennedy Space Center in cui i moduli in partenza per la stazione spaziale venivano preparati e ispezionati prima del lancio. Quindi è un anniversario, quello del lancio, che ricordiamo con particolare piacere. E finalmente il laboratorio europeo Columbus ha dato la possibilità e sta dando ancora la possibilità di condurre le ricerche di prim'ordine di cui si occupa anche Samantha in questi mesi e di cui vi stiamo raccontando anche nella rubrica Ritorno a Futura. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo per questo enciclopedico intervento. Nel frattempo ero andato a scartabellare nel mio archivio di immagini e purtroppo questa sera molte cose non mi aiutano. Una di queste è il browser che non mi consente di fare screen sharing. Sarà ora che dia una limata a questa cosa, ma volevo andare a ripescare le foto che abbiamo fatto a Columbus quando era ancora a terra e mi ha riportato un'ondata di ricordi particolarmente piacevoli. Insomma, è stata veramente un'esperienza esaltante stare quei giorni insieme e goderci un lancio che la mattina stessa aveva solo il 40% di meteo a favore, ma poi tutto è andato per il meglio.
Intanto mi correggo, è stato lanciato STS-122 il 7 di febbraio e non l'11.
Era il mio
Comunque, insomma,
compleanno,
è un
è
anniversario.
sempre una cosa ottima, insomma, tutti vorrebbero un lancio
Un
dello shuttle
lancio.
come regalino, vero? È peccato che non succede più da molto tempo, ma insomma, non lamentiamoci. Vediamo un po', siamo arrivati quasi in chiusura del nostro episodio, se non sbaglio siamo in onda da circa un'ora e 15 minuti, minuto più, minuto meno, e sono contento di poter introdurre a questo punto qualche link della settimana, in particolare un paio, perché ci consentono di parlare della nostra attività multimediale. Ne ho accennato già durante la sezione dei ringraziamenti, durante l'interludio. Non lo facciamo per vantarci, ma solo ed esclusivamente perché ci piacerebbe utilizzare questi mezzi per amplificare l'effetto della missione di Samantha. E collaborando con il nostro geniale Riccardo, che è un pittore digitale che riesce a costruire delle cose bellissime partendo dai colori di base, vi presento una delle due realizzazioni che abbiamo principali, di cui vogliamo parlarvi in questo episodio, in particolare un video in cui abbiamo messo insieme una serie di time lapses costruiti da Riccardo sulla base di foto prese recentissimamente sulla stazione spaziale, con una editing dell'audio di Samantha che abbiamo raccolto da un'intervista che lei stessa ha rilasciato al Air Force Times e alla Houston Chronicle, se non ricordo male, in cui descriveva molto emozionata le cose che più l'avevano colpita guardando dai finestrini della stazione spaziale, dagli oblò, in queste sue prime settimane di permanenza a bordo. E, montato con una musica un pochino cercata su misura, vuole trasmettervi proprio questa emozione, l'emozione quasi bambina di Samantha che finalmente poggia il naso sul vetro dell'oblò e osserva quello che passa sotto di lei. È veramente bello, siamo riusciti anche a trovare esattamente le foto, Riccardo è riuscito a trovare esattamente le fotografie scattate presumibilmente quando Samantha ha fatto queste osservazioni di cui parlava nella sua intervista. Quindi troverete sicuramente il link nelle note dell'episodio, comunque se non potete resistere, ci state ascoltando in diretta, andate semplicemente sul canale YouTube di Astronauticas, vedrete che si trova immediatamente.
Vorrei fare un commento in particolare su questo video, raccontando un po' il dietro le quinte, perché è proprio un esempio di che cosa significa la passione per lo spazio o anche per un'attività che si fa con grande piacere, quindi di far conoscere queste attività spaziali, perché Marco e Ricky hanno lavorato a questo video per diversi giorni realizzando un gran numero di bozze intermedie, e Ricky ha rifatto questi timelapse adattandoli alle necessità di Marco, in modo che ogni aspetto del video, la sequenza delle immagini, la sincronizzazione con la voce, la musica, in modo che tutto fosse assolutamente perfetto. Hanno lavorato letteralmente giorno e notte, io ho semplicemente assistito a questo processo perché di grafica con la grafica non potrei dare né a Marco né a Ricky nessun aiuto, ma ho visto veramente la cura e anche il fatto che lo facevano praticamente in ogni minuto libero che avevano. E immagino che le loro CPU stiano ancora fumando per il calore generato dal rendering di tutti questi giorni.
Non so, lascerei anche dire qualche cosa a Riccardo al proposito, se vuole, altrimenti gli do direttamente la parola, perché anche l'intervento, anche il link della settimana successivo ce lo deve commentare lui. Riccardo, cosa ci racconti?
Sì, Paolo giustamente ha colto la palla al balzo oggi a fare una considerazione che stamattina ho caricato il 42esimo timelapse. E visto che sappiamo che il 42 è il numero principe per quanto riguarda la missione di Samantha, ha pensato bene di farmelo notare, di twittarlo, e la cosa è piaciuta anche allo staff di Avamposto 42, che ricordiamo è il sito ufficiale della missione di Samantha, che ce l'ha retweetato, e anche Samantha stessa ci ha retweetato e la ringraziamo a cascata questa cosa. E sì, 42esimo timelapse, come vi dico sempre, non è che abbiamo dei canali preferenziali per riuscire a fare queste cose, è una cosa che potete fare tutti. Come prima cosa dovete consultare il sito che si chiama eol.jsc.nasa.gov, che è il Gateway of Astronaut Photography of Earth, che è un grosso sito, un grosso database che tra l'altro anche recentemente ha avuto un restyling per renderlo più fruibile anche da utenti che magari non sono super smanettoni di computer, perché effettivamente il vecchio sito aveva anche un sistema per la ricerca di immagini che era un pochino spartano, se vogliamo dire così. Invece adesso c'è una ricerca visuale che potete fare per area di interesse, per data, per missione. Potete addirittura risalire in questo sito, questo da sempre, fino alle missioni Mercury, Gemini, Apollo. È proprio una grande raccolta di tutte le immagini che gli astronauti hanno fatto, però non fotografiche tra di loro. Il filo conduttore principe è la fotografia alla Terra. Poi chiaramente nelle missioni Apollo è ovvio che troverete fotografie della Luna, però tornando un attimo ai giorni nostri, dove questo sito è praticamente pieno zeppo di foto dalla stazione spaziale, le foto che trovate sono quelle che gli astronauti scattano da cupola principalmente. E se faccio un attimo lo screen share, sperando che funzioni, datemi feedback. E vedete lo screen share? Sì, no?
Affermativo.
Ecco, se voi volete fare un timelapse, ad esempio, qui ho fatto una ricerca con un parametro di ricerca il 25 di gennaio, per fare un esempio. E se fate la visualizzazione tramite la visualizzazione su mappa dei punti di scatto, un timelapse lo riconoscete subito perché è questa lunga strisciata continua di scatti che partono da un punto e arrivano a un altro punto. Vedete che nella cartina ci sono altri punti isolati, queste sono semplici foto che fanno gli astronauti quando vedono qualcosa di interessante. Il timelapse chiaramente lo riconoscete perché sono centinaia, a volte anche migliaia di fotogrammi che partono e a un certo punto si arrestano. Non fanno altro che piazzare le macchine fotografiche. Adesso le macchine fotografiche dei giorni nostri hanno un intervallometro integrato, quindi una funzione timelapse integrata nella macchina fotografica stessa, loro non devono fare altro che piazzarla e farla partire, e la macchina scatta in autonomia tutta la sequenza. Una volta scattati e trovata la sequenza che vi interessa, la scaricate, c'è un'operazione che ci vuole un po' di pazienza anche in base alla vostra connessione, e poi dopo niente, si assemblano e potete farlo anche voi tranquillamente. Chiaramente all'inizio ci vuole un po' di pratica, adesso ho iniziato un po' anche ad automatizzare il processo, e anche quella è la ragione principale per cui riesco anche a tenere una cadenza così almeno uno al giorno. Direi che ci riesco a realizzarlo, tanto il computer al limite renderizza di notte e carica di notte, ed è per quello tipo che va prima di andare a letto, mette in carica l'oggetto. Stamattina, tipo stamattina, vi siete trovati quei timelapse lì che magari è arrivato solo alle 4 del mattino, non ero sveglio alle 4 del mattino, era l'upload che era finito alle 4 del mattino. Continueremo
Mi
perché
raccomando,
dimmi Paolo.
tieni a portata di mano le barre di grafite per evitare la fusione del nocciolo del PC.
Sì, il PC praticamente non so da quanto è acceso, ma vabbè, è abituato a queste cose tra rendering e upload. Continueremo a fare questa cosa perché comunque vediamo anche che su Twitter e comunque su tutti i vari social network, quando un
È
astronauta
apprezzata.
posta una foto, è una di quelle cose che cattura di più l'attenzione del pubblico. Foto e anche video, perché ormai adesso gli astronauti possono fare anche dei piccoli Vine, ad esempio, vedo che vanno molto di moda, magari per chi ha anche un account su Instagram. Ormai si stanno, anche gli astronauti sono esattamente allineati dal punto di vista dei social come possiamo essere noi, e quindi sì, continueremo. Se ci capita occasione magari di beccare un'altra intervista di Samantha in cui parla di queste cose, sia io che Marco saremo ben felici di continuare a produrre video di questo genere.
Sicuramente, Riccardo. Peraltro, volevo segnalare che il link che troverete nelle note dell'episodio è la playlist di queste 42 realizzazioni di Riccardo. Ma su astronautinews.it ho provato negli scorsi giorni, e cercherò di farlo meglio, ai primi di marzo, a riunire in un unico post, in un unico articolo, tutte le realizzazioni di Riccardo e i principali filmati che rilasciamo sul canale Astronauticast. Ogni mese, questo perché ci rendiamo conto che spesso le persone chiaramente hanno la loro vita reale, non possono continuare a seguire le nostre menti vulcaniche e quindi è anche bello poter offrire loro una volta al mese la possibilità, magari una domenica pomeriggio, specie se non c'è proprio bellissimo tempo, di sedersi, aprire questo articolo e cominciare a cliccare uno dopo l'altro sulle varie proposte multimediali che prepariamo per voi. Potrebbe essere
A volare
un'idea.
nello spazio,
A
quindi.
volare nello spazio, esatto, abbandonare il cattivo tempo fuori dalla finestra e volare ben al di sopra delle nuvole. Potrebbe essere un modo di passare una domenica alternativa un po' da space nerd, ma cosa fa? Una volta al mese si può fare, anzi è una cosa buona. E anche in questo caso, se il lavoro vi è piaciuto, non esitate a retweetarlo o a condividerlo in generale sui social media, perché veramente, come vi ho spiegato prima, portare traffico non ci porta soldi, non abbiamo una pubblicità che sia una da nessuna parte, ma ci incoraggia a fare meglio e soprattutto racconta la storia di Samantha, del suo volo e di quello che fanno in generale gli astronauti a bordo della stazione. Bene, ragazzi, mi sa che siamo arrivati alla famosa voce varie ed eventuali, dove l'amministratore di condominio comincia a riordinare i fogli della riunione e dove si guarda intorno in cerca del rompiscatole, quello che deve fare all'intervento dal pulpito proprio verso le 11:30 di sera con la gente stanca. Chi di voi vuole fare la figura del rompiscatole all'assemblea di condominio?
Ma noi diciamo che ci vediamo talmente spesso che difficilmente abbiamo non so, magari delle incombenze che ci portiamo dietro. Noi ogni settimana siamo qui.
Io ecco, propongo all'amministratore dell'associazione di ISA di comprarci dei gadget a ognuno dei consiglieri, cioè per esempio dei dosimetri a bolle come quelli che hanno sulla stazione spaziale, perché sono dei gadget nerd assolutamente interessanti.
Potrebbero dirti delle cose che non vuoi sapere, a volte l'ignoranza è una benedizione. Vedremo, dai, dipende da quanti i nostri ascoltatori vorranno donarci. Chiaramente, se c'è un benefattore che ci dona qualche centinaio di migliaia di euro, sarò ben felice di farti arrivare una vagonata di gadget spaziali e perché no, magari inviare qualcuno estratto a caso a bordo della stazione con uno dei prossimi voli Soyuz. Dipende solo dalla quantità, dicevo, di donazioni che raccogliamo. Va bene, allora, ringrazio anche Michael che ci ha raggiunto poco fa in una regia backstage, se volete, e mi ha aiutato a non perdere il controllo della situazione e a ricordarmi di sbloccare le immagini quando mi ero dimenticato di aver cliccato sulla telecamera di Riccardo. Ti assicuro che ti rimpiangono in molti come regista, però andiamo con ordine. Sei bravissimo nelle chiusure, cerco di farlo anch'io. È stato un piacere, ragazzi, volare con voi questa sera e soprattutto tenere un po' di compagnia ai nostri ascoltatori. Allora è arrivato il momento del giro di saluti, andiamo in ordine contrario. Darei per primo la parola al nostro Riccardo a Modena.
Perfetto ragazzi, è stato un piacere anche stasera fare il podcast insieme a voi, spero che anche voi ascoltatori l'abbiate gradito e vi saluto come sempre, qui è Ricky Unreal, anzi no, è Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal, sono un po' stanco anch'io stasera stranamente.
C'hai lo sdoppiamento di
No,
personalità e questa sera Ricky Unreal ha preso il sopravvento su Riccardo, chi lo sa?
esatto.
E allora vediamo un po' come è messo Paolo che si avvicina al famoso turno di notte, vero Paolo? A Milano?
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, che ha la doppia personalità anche come nonno Apollo, e vi ricorda anche che fino alla prossima puntata potete partecipare alle nostre discussioni, che avvengono giorno e notte freneticamente, su forumastronautico.it.
Benissimo, e allora tocca a me fare davvero gli onori di casa e chiudere qui la trasmissione. Un saluto quindi a tutti i nostri ascoltatori e proprio in chiusura vi posso dire che visto che avete magari sentito a Sanremo l'intervista di Samantha Cristoforetti e vi posso assicurare che è stata tagliata, tra pochi minuti per chi ci ascolta in diretta e magari dopo che avete ascoltato l'episodio potete andare a scartabellare sulle nostre pagine social e potreste trovare un filmato messo online da qualcuno dell'intera intervista di Samantha Cristoforetti completamente in italiano e uncut.
No, perché dovete sapere che noi abbiamo sempre tutto in carniere. Volevamo vedere se la Rai faceva un lavoro fatto bene, ma visto che non hanno fatto il lavoro fatto bene, andremo subito a supplire noi la loro lacuna.
Bene, bene, esatto. E abbiamo scelto una così, abbiamo trovato una soluzione
abbiamo trovato una soluzione. È davvero tutto, amici ascoltatori. Appuntamento al prossimo episodio e fino ad allora, ad Astra.